Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti.
Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi.
Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva.
Letture di Radio 24.
Da anni si discute se sia lecito mantenere i figli anche quando rifiutano ogni lavoro che viene loro proposto. Ma il vero problema è che sanno di poterselo permettere, grazie al patrimonio accumulato dai loro genitori.
Che l'Italia abbia il record dei bamboccioni si sa. In nessun altro paese del mondo i ragazzi e le ragazze restano così a lungo nella casa dei genitori. In nessun paese sviluppato la percentuale di giovani che non lavorano e non studiano è alta come da noi. Di questi problemi si discute ormai da anni e i pareri sono abbastanza discordi. Secondo alcuni è innanzitutto un fatto culturale, legato alla nostra cultura cattolica, mediterranea e mammocentrica. Per altri è colpa del mercato del lavoro che offre quasi esclusivamente posizioni precarie e sottopagate. Per altri è colpa del mercato degli affitti che rende proibitivo mettere su casa. Per altri è colpa della scarsità di servizi sociali che scoraggia la formazione di nuove famiglie. C'è però anche un'altra spiegazione, secondo me, una spiegazione al tempo stesso psicologica ed economica. Da qualche decennio l'Italia si sta trasformando in un paese di ereditieri. Ereditieri non certo di grandi fortune, ma pur sempre ereditieri, ossia giovani che sanno di poter contare nella vita non solo sul reddito che guadagneranno con il loro lavoro, ma anche sul patrimonio messo da parte da padri e nonni. E questa consapevolezza, la tranquillità di avere comunque un appoggio, una sponda, un'ancora di salvezza, li condiziona profondamente. Proprio perché sanno di avere le spalle coperte, i giovani italiani possono permettersi di rifiutare i lavori meno gratificanti, rimandare l'inizio di una professione o di una carriera, accontentarsi di occupazioni saltuarie o a tempo parziale. È come se a livello più o meno inconscio sapessero che nella loro vita, oltre al reddito che si saranno sudati sul mercato, esisterà sempre un reddito supplementare proveniente dalla famiglia. Un reddito che oggi consiste nell'aiuto di genitori e nonni, domani sarà dato dalle loro eredità. Ma perché mai, dite voi, questo dovrebbe valere solo o soprattutto per i giovani italiani? Per due motivi almeno. Tra i paesi avanzati, l'Italia è uno fra i più patrimonializzati. Fatto 100 il reddito annuo disponibile delle famiglie, la ricchezza netta è 857, una delle più alte del mondo. Inoltre in Italia si fanno pochi figli. Questo significa che il patrimonio familiare si spalma su un piccolo insieme di eredi, 1,38 figli per ogni donna in età fertile. La combinazione di questi due fattori, molto patrimonio, pochi figli, colloca l'Italia al vertice di questa singolare graduatoria della speranza, dove quel che colpisce è che i paesi in cui l'eredità attesa è alta, Italia e Giappone, sono anche quelli che crescono di meno, mentre i paesi dove l'eredità è bassa, Stati Uniti e Canada, sono quelli che crescono di più.
Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luca Ricolfi «Ai nostri figli lasceremo troppo in eredità, per questo possono rifiutare molti lavori» da Panorama del 16 settembre. Lo sceneggiatore Victor Lodato è in Italia per promuovere il suo primo libro da romanziere, Matilda, pubblicato da Bompiani. Un esordio che negli Stati Uniti è stato accolto trionfalmente e che gli ha valso il Pen USA Literary Award per il 2010. Victor Lodato terrà al 6 ottobre prossimo una lectio magistralis al British Institute di Firenze, dal titolo «Inventare il mondo, potere e fascino dei narratori adolescenti nel romanzo contemporaneo». Ve ne anticipiamo alcuni stralci.
La voce di Matilda Savage mi arrivò un mattino con una forza, oserei dire, dirompente. Ricordo che ero alla finestra di camera mia e guardavo fuori, ancora mezzo addormentato, quando in un mormorio compulsivo cominciai a pronunciare le prime parole del romanzo. Da sceneggiatore sono abituato a sentire voci, ma quella di Matilda era particolarmente insistente e irresistibilmente seducente. Anche se le sue prime parole possono suonare un po' sinistre, voglio essere tremenda. Voglio cose tremende. Capii subito che era la voce di una bambina, che non c'era malvagità in quel che diceva, ma veniva da una personalità molto volitiva ed energica. So che deve sembrare strano, perfino un po' romantico, che io parli di Matilda come di un'entità distinta da me stesso. Tuttavia non credo di poter fare molta strada come autore se una parte di me non è convinta che i personaggi che creo abbiano vite e desideri diversi dai miei. Poi, naturalmente, con l'andare del tempo ho cominciato a vedere che fra me e questa tredicenne c'era molto in comune. Bambini e adolescenti hanno spesso fantasie morbose e come personaggi funzionano bene nei libri che scandagliano i postumi di una tragedia o prevedono omicidi e gialli, storie dove bisogna intraprendere un viaggio pericoloso per scoprire la verità su qualcosa. Spesso questo iniziatico viaggio esteriore si sposa perfettamente al viaggio interiore dell'adolescenza, talora con effetti sorprendenti. Da lettori adulti possiamo ricavare emozione e piacere nell'immedesimarci con quegli eroi e quelle eroine ancora incerti sul significato del mondo. I non so di questi giovani personaggi possono diventare i nostri. Attraverso la prodigiosa realtà virtuale della fiction possiamo mettere da parte, almeno per un momento, regole e preconcetti sulla vita e considerare i grandi interrogativi dell'esistenza. Se ci siamo sbagliati la prima volta, ora possiamo tentare una risposta migliore attraverso il limite di questi adolescenti fittizi. Ma attenzione, creare dei ragazzini credibili non è facile. Troppo spesso il ritratto viene compromesso dalla presenza invasiva dello scrittore adulto che alita sul collo del povero personaggio, ne tira bruscamente i fili o, come spesso accade, gli ripulisce la camera. Il disordine adolescenziale con epurante nostalgia. Quando al contrario uno scrittore ci riesce, si prova quel piacere indescrivibile che scaturisce da un atto di chiaroveggenza, la messa in comunicazione di un ragazzo che ha il potere di parlare alle nostre parti più conflittuali, ancora feroci, animalesche, impaurite. Sono voci che possono toccare quegli aspetti di noi stessi che non sono mai cresciuti, i luoghi interiori a lungo dimenticati che fremono ancora di eccessiva speranza. Nei migliori romanzi che parlano dell'infanzia e dell'adolescenza, i problemi e le paure dei personaggi, le loro fantasie oscure, hanno qualcosa di importante da dirci sul nostro stesso divenire, in quanto civiltà. E nonostante in molti racconti dei nostri eroi ed eroine adolescenti vi sia parecchio di cui preoccuparsi, ci resta ancora la speranza. Sono pur sempre dei ragazzi, inventivi, forti, dotati di un'energia vitale stupefacente. Guardiamoli da vicino. Potremo convincerci che ogni cosa potrà e verrà reinventata, che ce la faremo nonostante tutto. State a sentire le ultime parole di Christopher Boone, l'adolescente autistico di Lo strano caso del cane uscito a mezzanotte. So di potercela fare perché sono andato a Londra da solo e perché ho risolto il mistero di chi ha ucciso Wellington e ho trovato mia madre e sono stato coraggioso e ho scritto un libro. E questo significa che posso fare qualunque cosa.
Avete ascoltato alcuni estratti dalla Lectio Magistralis dal titolo Inventare il mondo, che lo scrittore Victor Lodato terrà il 6 ottobre prossimo al British Institute di Firenze. Lo stralcio è pubblicato sull'inserto domenica in edicola oggi con Il Sole 24 Ore.